Per molti anni ho ritenuto che la sola risposta adeguata alla domanda chi sei fosse un'ebrea. Non ci si può difendere se non nei termini dell'identità che viene attaccata. Coloro che rifiutano le identificazioni che vengono loro imposte da un mondo ostile possono sentirsi mirabilmente superiori al mondo, ma la loro superiorità non è più di questo mondo. Hannah Arendt, 1959. Non ho mai avuto la pretesa di essere qualcosa d'altro da quella che sono, né ho mai avuto la tentazione di esserlo. Sarebbe stato come dire che ero un uomo e non una donna, cioè qualcosa di insensato. Esiste una sorta di gratitudine di fondo per tutto ciò che è così com'è, per ciò che è stato dato. Hannah Arendt, 1966.
Le mie letture diffidenti dei grandi testi della filosofia hanno mostrato che i sistemi filosofici non sono indipendenti dalla posizione sessuale dei loro autori, in generale maschile. Il tema della donna non è propriamente un tema che cerco di elaborare, si tratta piuttosto di una traccia che seguo nei sistemi filosofici per scovarvi in qualche modo il loro punto cieco. Spesso il punto più debole. Sara Kaufman, 1992. Possiedo molteplici voci. In fondo sono solo una lettrice, ma una lettrice che ha appreso a leggere attraverso Nietzsche, attraverso Freud, attraverso quello che sono e la mia propria analisi, il fatto che mio padre era rabbino, lettore del Talmud. Sara Kaufman, 1991.
Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti nella nostra rubrica Donne ed Ebraismo dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Oggi è martedì 8 dicembre e io sono Raffaella Di Castro. Ci scusiamo per il ritardo con cui abbiamo cominciato questa puntata, ma purtroppo il cattivo tempo ha creato problemi di connessione e per questo oggi non sarà qui con noi Evelina Megnaggi. E continuiamo il nostro viaggio attraverso la contemporaneità, affrontando oggi il tema delle donne ebree filosofe. Ci interrogheremo se e in che modo il loro essere donne ed ebree, se non è tema esplicito delle loro opere, lo abbia comunque influenzato anche creativamente. Ci chiederemo inoltre se è possibile tracciare dei tratti comuni tra queste donne, pur molto diverse l'una dall'altra. E nei brani che abbiamo letto in apertura di Hannah Arendt e Sarah Kaufman, abbiamo cercato già di delineare un possibile percorso di narrazione e di riflessione e vedremo come questi due aspetti sono estremamente connessi per queste due pensatrici e anche altre. Siamo oggi in compagnia di Orietta Ambrosi. Buongiorno Orietta. E con Orietta ci siamo improvvisate attrici a causa dell'assenza della nostra amica Evelina. Orietta Ambrosi è studiosa di filosofia ebraica contemporanea, docente di antropologia filosofica alla Sapienza. È molto attiva e molto conosciuta proprio per gli Jewish Studies a livello internazionale, è autrice di diversi saggi su pensatrici e pensatori ebrei e tra le molteplici curatele di volumi collettanei ricordo solo quelle più attinenti al tema della nostra puntata, in particolare Jewish Women and the Shoah del 2014 e un libro che sarà in modo particolare al centro di questa mattina, Ebraismo al femminile, percorsi diversi di intellettuali ebrei del Novecento, pubblicato dalla Giuntina nel 2017. Ricordo infine che Orietta Ambrosi a Parigi è stata allieva di Catherine Chalier, un'importante filosofa ebrea francese, allieva di Emmanuel Levinas. E di Catherine Chalier, Orietta ha tradotto alcune opere, tra le quali Le Matriarche, pubblicato anch'esso da Giuntina. E Orietta è anche traduttrice di testi di Simone Weil. Allora, Orietta, nell'introduzione al libro da te curato, Ebraismo al femminile, ricordo fra parentesi che il libro non tratta solo di filosofe, ma è più ampio anche di letterate e di varie donne. Nell'introduzione adotti la prospettiva di Hannah Arendt, sintetizzata dalla domanda chi sei, che abbiamo ascoltato nel brano in apertura. Questa domanda è un po' il filo conduttore di tutto il libro, il prisma per raccontare la specificità delle donne, che ne sono protagoniste. Però prima ancora di spiegare la prospettiva di Hannah Arendt e la risposta che ella dà a questa domanda, ci terrei a chiedere a te, Orietta, chi sei? Chi sei? Cioè che cosa significa per te essere donna esperta di filosofia ebraica? E questo anche perché, come spiegavo nella scorsa puntata, in cui abbiamo introdotto la sezione sulla contemporaneità, nella contemporaneità siamo immersi e quindi per forza di cose ne parliamo mentre la viviamo e la costruiamo attraverso storie ed esperienze. Ma questa domanda vuole essere anche un omaggio al bel libro da te curato e alle donne che lo abitano, la cui originalità, come tu stessa scrivi nell'introduzione, è nell'insegnarci un modo di pensare, scrivere, narrare e giudicare di cui ne va della propria vita.
Grazie Raffaella per questa bella presentazione, ti ringrazio davvero e anche per questa bellissima opportunità di parlare anche a un pubblico più ampio rispetto a quello a cui sono abituata, ovvero diciamo, agli studenti universitari o al mondo accademico. La domanda circa il chi sei, ho riflettuto anche appunto in assonanza, in risposta al quesito che poni e a cui Anna Arendt pure risponde, ho riflettuto appunto sul chi sono e non ci sono riuscita a rispondere, devo essere sincera. Quello che posso in qualche modo dire è che certamente sono una filosofa donna, dove già questo prendere posizione significa in qualche modo sentirsi, opporsi già nella differenza. Ma prima ancora di entrare, diciamo, nel dettaglio e diciamo, nell'idea di che cosa significhi differenza, quello che percepisco è sempre appunto una forma, non dico di originalità perché sono una donna come tutte le altre, non particolarmente speciale, però sento e ho percepito e ho pensato e ho nel mio percorso di studi, di insegnamento, proprio cercato di praticare, ecco, questa via del connubio tra pensiero e vita, perché altrimenti appunto si sfocia in una sterilità, verrebbe da dire tutta maschile, ma questa è una pura provocazione, in una sterilità di assunti che non avendo nessun riscontro appunto con la vita e nella vita, di fatto perdono il loro senso, ovviamente dal mio personale punto di vista. Quindi chi sono? Sono una studiosa che cerca in effetti di pensare filosoficamente, sempre di più filosoficamente, con tutte diciamo, le aporie che un pensiero filosofico comporta, di pensare e di provare a pensare anche qualche cosa di essenziale per la mia vita, certamente, e per la vita di coloro che incontro, siano studenti, docenti, insegnanti, amici, figli, mariti, perché anche questo sono, insomma, anche una mamma, appunto una moglie, e non sempre, però, non sempre è facile tenere insieme proprio questo, cioè questa esigenza, come posso dire, questa esigenza di autenticità, ecco. Forse la parola non sempre ci si riesce, ma la sento fortemente, un'esigenza di autenticità circa quello che si fa in corrispondenza a quello che si pensa e a quello che si scrive.
Grazie Orietta, come dicevo sei stata allieva e traduttrice di Catherine Chalier, che mette al centro del suo pensiero proprio l'ebraismo. Ci diresti qualcosa molto brevemente sul suo pensiero e sul vostro rapporto intellettuale?
Sì, proprio questo, forse questo aspetto ultimo, no? Questa esigenza, diciamo, di autenticità, o meglio questa corrispondenza tra pensiero e vita, forse è il primo insegnamento che Catherine Chalier ho incontrato già negli anni 90 e che se ho seguito per tanti anni quando vivevo a Parigi, e che continuo a sentire praticamente, non dico quotidianamente, ma molto frequentemente. Dicevo, forse proprio questo primo aspetto, il primo punto, Catherine Chalier me lo ha trasmesso. Direi anche, leggevo, perché è recentemente uscito un libro sulla gratitudine, proprio anche questa attenzione costante alla gratitudine, che significa proprio già nel dire grazie per un insegnamento ricevuto, grazie per una parola, diciamo, per un'apertura nella parola, che significa, secondo per esempio Catherine Chalier, già un primo sì all'appello della creazione. E che vuol dire? Vuol dire che appunto nel momento in cui si ringrazia c'è, nel momento in cui si è grati per qualcuno, per qualche cosa, c'è già un richiamo appunto a questo sì originario della creazione. Ovviamente parla Catherine Chalier del riferimento biblico, è un altro aspetto, diciamo, per chi non avesse mai avuto modo di incontrare i suoi testi, fondamentale appunto dei suoi libri, ne ha scritti tantissimi, è proprio il connubio tra un sapere di tipo e di stampo strettamente greco, ovvero filosofico, e una conoscenza, una competenza di un sapere altro, nel caso specifico appunto quello relativo all'ebraismo, in particolare relativo all'ebraismo biblico, relativo anche all'ebraismo cassidico, e con una sua, diciamo, interpretazione, lettura. Un altro punto, ma brevemente, su cui pure siamo costantemente, diciamo, in dialogo, e io mi sento costantemente grata, ma forse anche lei, non lo so, comunque questo, diciamo, filo che ci lega è relativo anche all'idea che appunto questo passaggio delle frontiere si può fare non solamente individualmente, ma appunto in modo, mi verrebbe dire la parola collettivo, mi verrebbe da dire la parola comunitario, ma certamente non in modo individuale, esclusivamente individuale.
Sì, vedremo.
Perché
come
c'è un altro. Sì, prego.
Non ti ho sentito. Prego, prego.
Dicevo, perché c'è sempre l'altro. Ecco, dicevo che c'è sempre l'altro che sta di fronte, e che anche in questo, diciamo, processo conoscitivo di cui ne va della vita, è necessariamente implicato e necessariamente coinvolto, insomma.
Certo, vedremo come questa idea di gratitudine tra l'individuale e il collettivo, l'identità e l'alterità, e che finisce per avere un significato anche politico, storico-politico, c'è anche in Hannah Arendt, come abbiamo letto nel brano in apertura. Ma volevo ancora fare un passo indietro. Nelle scorse puntate, infatti, con le storiche che sono state nostre ospiti, abbiamo visto l'importanza di una prospettiva congiunta tra storia generale, storia degli ebrei e storia delle donne, e come questi focus specifici hanno fatto emergere questioni storiografiche che hanno modificato il punto di vista generale. Integrazione però che, come ci hanno raccontato le storiche, è più un loro auspicio che un dato di fatto. Ti chiederei, Orietta, di dirci un po' qual è la situazione della filosofia in questo senso, cioè qual è il rapporto tra filosofia generale, tra virgolette, filosofia ebraica e filosofia di genere.
Sì, questa è una domanda complessa, Raffaele, ti ringrazio di averla posta. È complessa perché prima di tutto è difficile definire che cosa sia la filosofia ebraica in senso stretto, no? Perché si può parlare di filosofia ebraica, di pensiero ebraico, eccetera, ma appunto avendo dedicato alcuni saggi a questo tema, possiamo appunto dire che la filosofia ebraica è il momento del connubio di due tradizioni, no? Atene e Gerusalemme, Sem e Yafet, eccetera. E ovviamente queste, diciamo, quest'unione, questo connubio è avvenuto nel corso della storia, quindi ci sono, si potrebbe parlare anche di diversi segmenti, il segmento ellenistico, il segmento che è, possiamo dire, come ricorda Julius Gutmann appunto nella sua storia della filosofia ebraica, che potrebbe essere definito come appunto una variante, la filosofia ebraica ellenistica, della filosofia ellenistica, oppure un altro segmento che è quello che è stato quello del Medioevo, in cui, diciamo, l'ebraismo viene a, come dire, a interloquire con l'islamismo. E questa, diciamo, è tutta una tradizione che si è portata avanti nel corso del Medioevo. Poi c'è un segmento moderno, che è, diciamo, quello forse a noi più familiare, a noi, a me, probabilmente anche a te, in cui appunto c'è il connubio, diciamo, ebraico-tedesco, Rosenzweig, Buber e anche degli altri filosofi di cui appunto mi sono occupata, e fino a poi arrivare ai nostri, Levinas, Derrida. Quindi, per quanto riguarda la questione della filosofia ebraica, la postura, secondo me, più appropriata è quella di chiedersi se effettivamente esiste, se sì, che cos'è, e di vedere quali sono stati storicamente, da un punto di vista storico, i segmenti. Al di là di questo, interrogarsi su che cosa appunto significa, significa per la filosofia interrogare l'altro della filosofia, in questo caso diciamo i contenuti dell'ebraismo, ma dall'altra parte anche contaminare in qualche modo la filosofia da parte appunto di certi contenuti che potremmo rintracciare, ritrovare proprio nella tradizione ebraica o nelle tradizioni ebraiche, per essere diciamo più plurali, per quanto riguarda la filosofia ebraica. Per quanto riguarda la filosofia ebraica e il femminile, il discorso è ancora più complesso. Ricordo che quando ho pensato questo libro, che poi è il frutto di una, come dire, di un convegno, e che poi ho esportato per esempio ad Anversa, ricordo che anche non solo le colleghe italiane con cui ho collaborato qui in Italia, ma quando appunto ho organizzato questa cosa ad Anversa con filosofe israeliane, americane, europee, il problema c'era, nel senso che ed era esclusivamente relativo alla filosofia, la questione della filosofia ebraica al femminile è veramente, diciamo, molto molto nuova, possiamo dire, o meglio, la prospettiva di questo ambito è radicalmente nuova, nel senso che si interseca su una storia, quindi cioè storia della, cioè la filosofia ebraica, la filosofia al femminile e del femminile, e poi bisognerebbe interrogarsi che cosa significa filosofia al femminile, filosofia del femminile, che non è necessariamente filosofia femminista. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda.
Grazie. Torniamo ad Hannah Arendt.
Sì.
E al brano che ho letto in apertura, che come accennavo prima tu consideri il prisma di lettura di tutto il libro. In quel brano, alla domanda chi sono, Arendt risponde un'ebrea, affermando, spiegando che non si possono né eludere né camuffare né negare le identità e le condizioni in cui ci si trova a nascere. Tanto più se per questa identità si viene diffamati e perseguitati. Questo ci riporta alla storia di Rachel Levin Fernagen e alla biografia che Hannah Arendt le dedica, alla quale abbiamo accennato nella puntata sulle donne ebree durante l'emancipazione. Ricordo che Rachel Levin Fernagen era un'ebrea tedesca vissuta tra il XVIII e il XIX secolo, cioè nel cuore dell'illuminismo e dell'emancipazione. Rachel era perfettamente integrata nei salotti intellettuali della borghesia tedesca che la stessa inaugurava, ma vive con vergogna, come una condanna, un'emorragia, tanto l'essere ebrea che l'essere donna. Nel brano che abbiamo letto, secondo Hannah Arendt, chi rifiuta le identificazioni imposte dal mondo, da un mondo ostile, non è più di questo mondo. Ci potresti spiegare, Orietta, meglio che cosa significa questa affermazione?
Ti posso dire come la interpreto, eh? Quindi è sempre il mio prisma, è sempre il mio sguardo, quindi relativizzo ad ogni passo che faccio. Ho interpretato, leggendo appunto questa risposta che è contenuta nel libro L'umanità in tempi bui, che era praticamente una conferenza dedicata a Lessing, ma a cui Hannah Arendt rispondeva per il premio Lessing e in qualche modo rispondeva anche a un pubblico, possiamo dire, tedesco. Dicevo, questa affermazione è una pluralità di significati ai miei occhi. Certamente intendeva un'ebrea, appunto, tutti gli ebrei che erano dovuti emigrare negli Stati Uniti in relazione e in conseguenza delle persecuzioni del 1933. Era certamente anche l'idea che, appunto, bisogna in qualche modo, non si può far finta di non comprendere appunto un'identità che viene comunque imposta anche appunto in tempi di diffamazione. Quindi riflettere su questa identità imposta, perché in questo caso appunto si tratta proprio dell'imposizione di un'identità a cui magari molti non avevano voluto, saputo, potuto riflettere fino a proprio a quegli anni appunto terribili del 33 e del 45. E questo significa, per Arendt, sempre secondo la mia prospettiva, l'idea di dovere necessariamente ritrovare questa identità, anche se è un'identità impossibile. Vedo che la mia connessione internet è instabile, spero che mi vediate bene. Ecco, un'identità necessaria e tuttavia impossibile. Sì, ok. E quindi significava, prima di tutto, per Hannah Arendt, ma forse come per altri, fare i conti con se stessa. Appunto, chi sono? Sono ebrea. E sono ebrea significa, oltre al fatto che appunto è una risposta al femminile, necessariamente al femminile, è un'evidenza, come dire, così come il mio essere donna, il mio essere ebrea è un'evidenza. E al tempo stesso non posso non riflettere sul fatto di quello che altri dicono, altri, ovvero il proposito ideologico antisemita, il proposito ideologico del nazionalsocialismo, ci impongono di essere, quindi far fronte a se stesso come individuo, ma far fronte anche proprio a una dimensione storica che pure era devastante, ma quanto mai un dato di fatto, quanto mai una realtà. Quindi non fare i conti con una riflessione circa appunto la propria identità ebraica, nel senso che cosa significa per me, cosa significa appunto in questo preciso momento storico, agli occhi di Hannah Arendt è semplicemente, ovvero meglio gravemente, un modo di essere al di fuori del reale. E Hannah Arendt è stata una donna, una filosofa profondamente radicata nei suoi tempi. E quindi è una riflessione che nasce proprio dai tempi bui e che i tempi bui hanno imposto ad Hannah Arendt come a tanti altri.
Ecco, però Hannah Arendt sostiene che vi è persino una gratitudine, ecco, torniamo alla gratitudine di cui hai parlato in relazione a Catherine Chalier, una gratitudine per tutto ciò che è così com'è. Che vuol dire provare gratitudine per il dato di fatto?
Questa è, diciamo, la citazione dalla lettera Scholem, quindi bisognerebbe forse contestualizzare questa lettera Scholem, che, come forse molti sanno, è stata, diciamo, questo scambio di lettere con Gershom Scholem è stata, diciamo, successiva al processo Eichmann. Non entro nei dettagli, ma sarebbe interessante entrare nei dettagli, e appunto in questa lettera, di fronte alle critiche, nonché alle accuse, alla disappunto con cui l'amico Gershom Scholem leggeva e aveva letto il processo, il reportage relativo al processo Eichmann, appunto Arendt risponde con questa frase, che però ne implica...
Scusa se ti interrompo, Scholem l'accusava di mancanza d'amore nei confronti del suo popolo.
Esattamente, stavo dicendo proprio questo.
Sì, scusa.
No, parliamo in due, ecco, è bello così. E quindi in questa frase Hannah Arendt mostra, diciamo, ancora una volta ribadisce l'evidenza del suo essere donna, no? Dice, non potrebbe essere diversamente, non perché non sono un uomo, sono ebrea, sono nata ebrea e quindi, diciamo, mi sento così. Però di fronte all'accusa di Scholem circa il non amore nei confronti del popolo ebraico, Hannah Arendt risponde, io non ho mai, non si può amare una collettività, si possono amare, o meglio, io amo solamente i miei amici. Ora qui potremmo fare un discorso che distinguere, no? Che cos'è la gratitudine? Quindi gratitudine per ciò che è dato, cioè per ciò che sono, e questa forma di gratitudine, interpreto in ogni caso io così, è una forma, come dire, un'accettazione, una forma di passività da un lato, no? E dall'altro dissociare l'amore. Quindi amore e gratitudine sono la stessa cosa? Quello che vuole dire Hannah Arendt è che, appunto, non si può amare una collettività e lei non ama la collettività, fosse anche la collettività, diciamo, del popolo ebraico, e risponde in prima persona, in quanto individuo, proprio, e anche in questa risposta Scholem più volte lo ripete, dicendo io penso per mio conto, penso in totale autonomia, penso in totale, come posso dire, individualità. Quindi è un modo, se vogliamo, di astrarsi da una comunità, da un insieme, da una collettività, ma non per rinnegarla, ma proprio per sottolineare la necessaria autenticità di abbandonare eventualmente, di parlare in prima persona e di abbandonare, come posso dire, il collettivo, laddove il collettivo diventa stereotipo.
Sì, anche appunto in questa distinzione tra gratitudine e amore, nella critica all'amore di verso se un popolo dice come amare me stessa, come posso amare una parte di me. In questo Arendt vede anche un rischio di narcisismo, ma anche di nazionalismo, di sovranismo. Cioè, incredibile come nel suo pensiero riescono a stare insieme una critica nei confronti dell'assimilazione, della perdita di identità e una critica al nazionalismo. Però ecco, torniamo un attimo a Rachel Levin, che alla fine della sua vita, come abbiamo raccontato nella puntata sull'emancipazione, in qualche modo anche lei riesce a scoprire questa gratitudine per il fatto di essere ebrea. E addirittura afferma che quella che era stata la sua vergogna più grande, l'essere nata ebrea, ora non vorrebbe perderla a nessun costo. L'essere ebrea non le appare più solo come un destino da cancellare o da nascondere, ma come una storia sublime, sono le sue parole, in cui passato e presente si incontrano, una storia che non è scelta e che è già iniziata da altri, ma nella quale si può e si deve anche trovare il proprio spazio per l'azione, la creazione individuale, ma in relazione con altri. E in che modo dunque, datità delle condizioni, storia già iniziata da altri, convive nel pensiero di Arendt con novità di azioni, storia personale, storia di altri e storia collettiva? Come si tengono insieme questi diversi aspetti?
Una domanda difficile perché implica, se interpreto bene appunto la tua domanda, implica il coinvolgimento appunto dell'individuo e del gruppo, no? Quello che penso in ogni caso in relazione alla posizione, ecco, di Hannah Arendt, mi piace insistere sull'idea di una posizione o di una postura proprio intellettuale di Hannah Arendt, come anche di queste altre filosofe di cui si parla nel libro, solo per citare alcune, la controversissima Simone Weil per quanto riguarda il rapporto all'ebraismo, oppure la meno nota Rachel Bespalov, altrettanto figura interessante quanto marginale, o Margaret Sussman, oppure appunto più note, più vicino a noi magari, più nota certamente Agnes Heller e la nostra appunto citata in apertura Sarah Kaufman, e la stessa Catherine Chelier, e potremmo aggiungere forse anche altri profili a questo. Quello che penso che ad esempio in relazione a questo rapporto che dicevi, potremmo dire individuo, collettivo o dimensione, interpreto così perlomeno la tua domanda, interpretazione anche direzione politica, no? Di un discorso che può essere solamente individuale, cioè come si apre al politico in qualche modo la filosofia e una filosofia della differenza, questa forse è la domanda. E risponderei in questo modo, nel senso che non si tratta solamente di fare un discorso politico circa le donne, che pure è stato fatto da alcune di queste filosofe in modo trasversale, non in modo lineare, ma in questo senso riprendo sempre Hannah Arendt come appunto, come dicevo, come la chiusura di una collana, di un filo di perle bellissimo, come se appunto proprio nella possibilità di giudicare e di giudicare nella propria differenza, ovvero nella propria singolarità, che si può, come dire, innestare l'individuo nella collettività, ovvero nella storia. Nel senso che dobbiamo concederci, dice Hannah Arendt, il privilegio di giudicare la storia. Quindi la storia singolare, la storia appunto dell'individuo, che siano tutte queste, filosofo, la stessa Rachel di cui dicevi, che era secondo Arendt non tanto il suo alter ego quanto un'intima amica. Ebbene, appunto, il momento di inserzione, ecco, nella storia, ovvero nella collettività, si può fare, e perlomeno lo fanno queste donne filosofe, attraverso una rivendicazione della propria singolarità, da un lato, e con un'interpretazione appunto decisiva proprio relativa alla passione della storia e al giudizio sulla storia. E poi, vabbè, in Hannah Arendt c'è tutto il discorso della pluralità, del discorso politico, che cosa significa politica secondo Arendt, che appunto non è più la politica come l'intendiamo noi nella tradizione occidentale, appunto legata a concetti di sovranità, concetti di identità, ma invece si potrebbe pensare con Hannah Arendt una politica diversa fondata sul concetto di pluralità e, aggiungo io, su differenza. differenza, quindi scardinare certi concetti fondamentali dell'Occidente filosofico, della tradizione filosofica, e non solo, perché sappiamo che tutto ciò ha delle implicazioni ovviamente anche nel discorso politico, quindi avanzare e pensare altri concetti, per esempio al di là di quello di sovranità, pensare la pluralità, al di là di quello di identità, per esempio pensare la differenza, cercarla di pensare fino in fondo.
Ecco, hai parlato di passione per la storia, e come scrive un'altra filosofa ebrea americana, Judith Butler, Arendt era un'ebrea secolare, ma la sua laicità non eclissò la sua ebraicità, bensì la definì storicamente. Così come abbiamo visto, Rachel Farnagen trasforma il suo destino di essere ebrea e donna in storia sublime. Ecco, come scrivi nell'introduzione al libro, un tratto comune tra queste varie pensatrici è proprio questa passione per la storia. Storia però anche attivante, non soltanto subita, patita. Non dimentichiamoci che molte di queste donne attraversano la Shoah.
Ti ringrazio. Allora, la passione per la storia appunto le accomuna a tutte queste di cui almeno ho fatto cenno. Nelle varie letture anche nel nostro libro abbiamo interpretato, abbiamo visto appunto come alcune figure, senza tralasciare Etty Hillesum ad esempio, appunto sono immerse nella storia con una consapevolezza e una lucidità che appunto che è richiesta ed è necessaria. Però quello che intendevo forse nella dicotomia troppo netta tra passività e attività, è che queste donne la storia non solo la subiscono, no? Come tutti gli uomini di quegli anni e come con tutti noi anche quotidianamente, ma in qualche modo la pensano, la vogliono pensare, vogliono riflettere sulla storia, vogliono riflettere su quel momento storico in particolare, Hannah Arendt in primis, ma anche le altre, per dare appunto una direzione, come posso dire, altre.
Non è anche da questo che nasce la gratitudine per il dato di fatto, cioè in questa possibilità di comprenderlo, di assumerlo, di comprenderlo e di pensarlo criticamente anche.
Sì, non so se la gratitudine nasce proprio nei confronti della storia, perché appunto della storia personale certamente. No? Della propria storia personale sì, ma nella storia diciamo con la S maiuscola forse questa dimensione di gratitudine è più difficile, ma quello su cui credo insistano queste filosofe, almeno secondo, ripeto, questa mia lettura, è proprio l'idea di volerla pensare, di volercisi confrontare e di avere il privilegio di giudicare. Al privilegio di giudicarla, quindi non di porsi unicamente in stato di passività, quindi subirla come poi l'hanno subita ed alcune di loro appunto hanno avuto delle sorti tragiche, non solo ad Auschwitz ma ad altre, per esempio Sarah Kaufman morta suicida insieme a Rachel Bestfalop, ma molti anni prima. Al di là di subire la storia, forse hanno tentato di comprenderla, non riuscendoci sempre, tentato di comprenderla non solo la storia personale, ma di quanto questa storia personale sia parte della storia, potremmo dire con la S maiuscola, e al tempo stesso come questa legame tra individuale e della storia personale singolare, della storia universale, necessiti proprio del singolare per essere in qualche modo infranta, rotta e per essere raccontata in modo diverso.
Ecco, hai parlato di raccontare. Un altro tratto comune a queste pensatrici è il modo di intendere la filosofia non solo come comprensione solitaria, logico-concettuale, astratta, ma anche come pensiero innanzitutto relazionale. legato anche al sentire, alla contingenza e alla narrazione. E Arendt, ad esempio, scrive che solo la narrazione di una storia perviene alla permanenza e alla durata, le fa acquisire il suo posto nel mondo dove ci sopravviverà. Sopravviverà anche nel senso di trasmissione, che è un altro elemento importante di queste pensatrici.
Sì, credo che il discorso che stavamo facendo appunto sulla storia si può vedere e prendere in considerazione dall'altro lato, e quello cui facevi cenno, cioè il rapporto tra storia e narrazione e tra trasmissione e narrazione. L'interpretazione della storia e non solo, l'interpretazione del mondo, perché sono delle filosofi, quindi non è che tentano solamente di interpretare la storia, alcune in particolare, proprio a causa di quegli anni, diciamo, terribili, ma appunto il tentativo di comprensione, anche di avere una comprensione, appunto una visione del mondo, va di pari passo appunto con la possibilità di comprendere, ma dove il comprendere deve essere per loro, come per me, se posso dirlo, sempre abitato anche da un'altra dimensione, quella del sentire, che ho definito nel libro, per esempio, vibrazioni intelligenti, brutto, bella espressione che sia, non lo so, ma nel senso che la comprensione deve essere abitata da un altro strumento rispetto a quello, diciamo, canonico della filosofia, che è il pensare del logos, che è il pensare per universale, in cui soprattutto la sfera del sentire è stata sempre bandita come appunto assolutamente non filosofica. Invece queste filosofe mostrano proprio che la filosofia ha bisogno di essere nutrita di quest'altra, chiamiamola dimensione, anche se non mi piace come parola, ma di quest'altro elemento, di quest'altra radice, di quest'altro... quest'altra fonte, che è appunto il sentire, ma dove il sentire non è appunto per cedere a tentazioni come sentimentalistiche o che potrebbero essere irrazionalistiche, ma proprio invece per dare spessore, concretezza, vita al pensare filosofico, che generalmente procede appunto per astrazioni, per universali e eccetera. Quindi riabilitano queste filosofe, dal mio punto di vista, il pensiero filosofico, arricchendolo attraverso la dimensione del singolare e del, potremmo dire, chiamare così, del sentire, che avrebbero diritto appunto in un discorso strettamente filosofico. E poi c'è la narrazione, ecco, e vengo alla narrazione, che pure è necessaria, non solo per sopravvivere a se stessi, nelle proprie storie, le catastrofi personali, individuali e storiche, ma questa narrazione permette appunto forse quella, come posso dire, quella estraneazione, no? Quell'estraneazione in qualche modo da sé per poi ritornarci meglio. È come se, come dire, il singolare venisse fuori nella narrazione, ma come se la narrazione permettesse a sua volta di estraniarsi da sé per raccontare non solo sé, ma per raccontare altro da sé, dove tutto questo altro da sé è appunto, nel caso di queste filosofi, può essere la Bibbia, l'ebraismo, la Shoah, la decostruzione nel caso di Sarah Kaufman, e quindi la narrazione è un lascito profondo di queste filosofe, e come elemento singolare, decisivo, profondo anche della filosofia. Faccio un esempio: Sarah Kaufman ha scritto libri di interpretazione su Nietzsche, su Freud, su Kant, eccetera, però alla fine della sua vita ha sentito la necessità di scrivere almeno due libri, Paroles sur Fouquet e Rue ordonnée nulle là-bas, che parlano della sua storia, quindi che raccontano in qualche modo la sua storia, e non lo fa per, credo io sempre nelle mie letture, diffidenti anche queste, e non lo fa tanto per dire ah io sono stata questo, ho fatto questo, ho pensato questo, ma soprattutto per testimoniare di una storia e dare spessore proprio alla teoresi che pure ha praticato. E narrando, potremmo dire si è salvata, anche se poi alla fine si è suicidata.
Mm-hmm. Sì, anche appunto come tu stessa spieghi molto bene nel saggio che hai dedicato a Sarah Kaufman all'interno del libro, è molto importante per lei anche la dimensione relazionale, no? Cioè lei pensa in un corpo a corpo con il pensiero degli altri, considerandosi quasi più lettrice che scrittrice e filosofa, cosa che mi è sembrata molto, molto bella. E mi chiedo se pur nelle loro differenze, come Hannah Arendt, anche Sarah Kaufman in qualche modo assume le condizioni in cui si trova a nascere, cioè l'essere ebrea e l'essere donna. Nel brano che tu stessa hai letto all'inizio, sembra quasi che tutte le letture che ha fatto, la filosofia, il suo stesso percorso psicoanalitico, l'intera vita siano finalizzate a capire il fatto, e sottolineo il fatto, di essere figlia di un rabbino lettore del Talmud. E forse, questo lei non lo dice, ma anche il fatto di essere figlia di un rabbino assassinato ad Auschwitz per non aver voluto lavorare di sabato. E quindi si tratta anche in questo caso di un'assunzione attiva, un assumere le condizioni tragiche per capirle e in qualche modo trovare una risposta attiva. E appunto le assume questi fatti attivamente e criticamente all'interno del suo pensiero diffidente, come lei stessa lo chiama, che è un pensiero sempre teso a ricercare vie d'uscita dagli impasse anche nel pensiero e nelle opere degli altri autori, e un pensiero finalizzato alla decostruzione dei pregiudizi, al tradimento salvataggio, cioè si salva nel momento stesso in cui si tradisce delle tradizioni e dello stesso ebraismo. E, ecco, ci potresti un po' spiegare meglio questo pensiero diffidente? E, no, prego.
Ti ringrazio. Devo dire che l'incontro con Sarah Kaufman, o Kaufman meglio, è stato per me molto importante per diversi aspetti, ma non parlo di me, parlo di lei. Di lei che pochi in qualche modo hanno recuperato, nonostante sia stata una docente alla Sorbonne per circa 20 anni, abbia pubblicato tantissime opere, ma è stata, diciamo, una figura a margine, forse eclissata invece dei grandi splendori, per esempio di Jacques Derrida, che era suo amico e con cui si confrontava, amico e maestro. Ma per quanto riguarda quello che dicevi, nello specifico del modo di fare filosofia di Sarah Kaufman, ovvero di praticare questa lettura diffidente, è molto singolare e infatti potrebbe far pensare appunto a una lettura, a un metodo, diciamo, tutto talmudico, anche se credo che Sarah Kaufman lo dica un po' seriamente, un po' ironicamente in quell'intervista che abbiamo letto in apertura. Perché? Perché a differenza, diciamo, del lavoro di tanti, no, di tanti filosofi che interpretano, no, il pensiero del filosofo su cui si sta lavorando, c'è sempre una parte di sé che viene a imporsi, no? E si manipolano anche i testi degli altri. Invece Sarah Kaufman era fedelissima alla lettura del testo altrui, proprio anche a volte è spiazzante perché sembra quasi una citazione dietro l'altra, una frammentazione di citazioni attaccate una all'altra, ma riformulate, ovvero ricollegate in modo diverso. E questo, ma questa fedeltà al testo, tanto lei, filosofa, si nasconde e si fa nascosta, permette però di vedere in autori, per esempio il grande libro di Sarah Kaufman è L'Enigma Donna, tutto dedicato all'interpretazione di Freud della donna, mostra ad esempio quei punti in cui lo stesso Freud si trova appunto di fronte a dei vuoti, dei punti, come posso dire, si trova in difficoltà, ecco, e sostiene Sarah Kaufman che proprio le difficoltà che riesce di volta in volta a sottolineare in questi grandi, questi giganti, Freud e Nietzsche, appunto, di fatto, ecco, permette lei di appropriarsene meglio. Non lo so, è come se fosse un duello, appunto, un corpo a corpo in cui il testo dell'altro diventa testo proprio, cioè di Sarah Kaufman, per poi rivolgerlo, ovvero lanciare, diciamo, la spada, il colpo decisivo anche a Freud. E questo è un lato. Ora, se questo sia o non sia un metodo tutto talmudico, lascio, diciamo, la discussione aperta. Da un lato sì, dall'altro possiamo anche dire che fa parte anche di un processo che ha condiviso appunto con Derrida, che è quello della decostruzione.
Per cui nel testo in cui racconta quel bellissimo sogno c'è anche il gioco di parole, di spostamento delle lettere, che cambia l'interpretazione, sembrerebbe molto talmudico anche quello.
Esattamente, esattamente. Quindi secondo me un po' di Talmud e di decostruzione fanno di Sarah Kaufman una pensatrice eccezionale, assolutamente, come dire, inedita. E, oltre alla questione della lettura diffidente, cosa mi dicevi? Mi chiedevi un'altra domanda? Qual era?
No, volevo invece riprendere la questione del femminile a cui hai accennato, cioè praticamente lei spiega la sua opera di decostruzione dei sistemi filosofici, dei filosofi maschili, proprio a partire dal loro incontro con ciò che comunemente si considera essere la dimensione del femminile, e mostra come proprio in questo incontro ci sono degli impasse molto grossi, e mette anche in discussione i pregiudizi, l'eterno femmineo, l'equazione tra femminile uguale sensibilità, maschile uguale razionalità. E in questo mi tornava in mente la critica che Catherine Chalier fa al suo maestro Emmanuel Levinas e al suo uso molto problematico, a tratti davvero misogeno e violento, del femminile proprio nella sua etica come filosofia prima e nella sua traduzione in greco del Talmud. E ecco, mi esco un attimo dal mio ruolo di intervistatrice neutra e mi metto in gioco per un secondo in prima persona, e per me stessa questo aspetto del femminile in Levinas è stata una grande delusione nel mio incontro con questo pensatore, e proprio questo uso abuso del femminile mi ha aiutato a capire degli impasse molto gravi dal punto di vista proprio teoretico e metodologico generale. Mi chiedevo se a te è successo qualcosa di analogo con Levinas o con altri filosofi uomini.
Dunque, con Levinas mi è successa la stessa cosa, proprio appunto leggendo Catherine Chalier, Figure du Féminin, dedicato appunto a Levinas, ma anche leggendo altri scritti, per esempio di alcune femministe americane, che hanno appunto poi raccolto in un volume collettivo proprio la critica a Levinas, tra cui anche Lucy Riley, e per non parlare poi della Judy Butler, ma anche lei era soprattutto nei confronti del discorso politico in Levinas, non tanto del femminile, ma a partire dal femminile. Certamente, appunto, far notare questa impasse, come dicevi, riferendoti al linguaggio di Kaufman, mostrare anche la fragilità di questi grandi autori proprio nel momento in cui si confrontano con il femminile, e Kaufman l'ha fatto appunto con Freud, ma anche con Comte, per esempio, e Catherine Chalier l'ha fatto con Levinas, questo non serve loro tanto a dire a rivendicare un diritto di donne, ma più sottilmente, mi pare in ogni caso, a sottolineare come non si può prescindere da una idea e da una scrittura sessuata, fosse anche filosofica. Questo Levinas lo sapeva, perché proprio nei testi, diciamo, tanti fastidiosi di Totalità Infinito sul femminile e sulla donna, come dire, si percepisce che Levinas è un uomo e smette di essere il neutro con cui tutti i libri di filosofia si sono in qualche modo sono stati fermati, nel senso che generalmente nella filosofia, se si può dire in questo modo, dietro la neutralità del linguaggio astratto dei filosofi c'è stata sempre di fatto invece una, come posso dire, una identità tutta maschile del discorso filosofico stesso. In alcuni filosofi, per esempio Levinas, questa identità al maschile, questa signature, questa firma al maschile viene esplicitata, e il fatto che sia esplicitata già è un passo avanti, ecco. E le filosofe con cui ho lavorato e che ho studiato, eccetera, mostrano appunto che non si può prescindere nel linguaggio filosofico, così come nel pensiero filosofico, dal fatto di essere differenti anche da un punto di vista sessuale. Quindi non si può dire, bisogna smettere di dire che la filosofia è neutra e parla al neutro, ecco.
Ecco, siamo in chiusura e ci terrei a concludere proprio con le nostre pensatrici, con un brano dalla tua introduzione, Orietta, che ricapitola un po' le intenzioni del libro e i tratti comuni di queste donne nella loro differenza. Ma questo brano ricapitola un po' anche le intenzioni generali della nostra stessa rubrica, in cui, come non mi stanco di sottolineare, parliamo sempre di donne al plurale, individui in carne ed ossa, ognuna diversa dalle altre. Quindi donne e non la donna o il femminile, inteso come categoria astratta e assoluta, come ruoli ben definiti. E quindi, Orietta, ti chiederei di leggere tu stessa quello che scrivi.
Grazie. Propongo di accostare e studiare queste autrici dal punto di vista della differenza. Non tanto e non solo a partire dalle lotte per riconoscimento della differenza sessuale e dei suoi diritti, laddove queste sono esplicitamente condotte da alcune di loro, ma soprattutto, più problematicamente, dalle lotte per il riconoscimento della differenza in quanto tale, la differenza di essere al tempo stesso intellettuali e donne, e con le conseguenti incombenze spesso di doversi occupare di anziane madri e o di figli, oppure all'opposto la differenza di non essere madri e quindi avere un ruolo diverso nella società dei loro tempi. La differenza inoltre di proporre idee difficili e pionieristiche, la differenza di voler varcare delle soglie invalicabili e di netta separazione dei ruoli, la differenza di essere in alcuni casi molto banalmente più stravaganti nella norma, ma sempre con la volontà di capire in quale modo tale condizione di essere donne differenti le abbia guidate profondamente nelle riflessioni e nelle scelte di vita. Si può dire che tutte, in quanto donne, in quanto ebree, hanno dovuto necessariamente confrontarsi, anche per la via negativa, a volte magari senza volerlo, con la loro appartenenza a una comunità e a un genere. Soprattutto hanno dovuto ripensare, riformulare, ridire, perfino rinnegare, disdire e decostruire l'ebraismo stesso con un'attenzione, una sensibilità e una intelligenza tutte al femminile.
Grazie Orietta Ambrosi, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e con questa sensibilità e intelligenza tutte femminili e con tutte queste tante differenze vi saluto e vi auguro una buona giornata.
Grazie, grazie a tutti. Arrivederci, grazie Raffaella.